Eccoci, allora, buon 2025.
Buon anno.
Buon 2025 a voi che ci state seguendo e al mio socio Aldo Guidi qua con me.
Grazie.
Ricominciamo.
Chiara.
Ciao, benvenuti. E anche ai nostri registi, questa volta in formazione, abbiamo sia Matteo che Giuseppe. Iniziamo l'anno alla grande questa volta. Perché?
Perché?
Intanto perché raddoppiamo letteralmente, perché oggi avevo voglia di portarvi a scoprire un mondo che sicuramente conoscete bene ma che forse non avete visto a teatro, un regalo festivo che ci fa il Teatro Carcano a Milano, che è il ritorno teatrale in forma di musical di Dirty Dancing.
Wow!
Abbiamo collegati al telefono i due protagonisti, Gabrio Gentilini e Vanessa Innocenti.
Ciao Chiara, ciao.
Buongiorno.
Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Oggi facciamo questa cosa addirittura in due nella stessa telefonata. Sarà un bel viaggio. Sono molto contenta di avere ospiti Gabrio e Vanessa, perché io sono andata a vederli durante le feste ed è stata una bellissima scoperta e riscoperta, perché con Dirty Dancing c'è una generazione che ci è cresciuta ed è sicuramente un grande cult cinematografico che molte e molti hanno amato molto. Però la forza di un film così iconico trasportato in teatro è una cosa da scoprire.
È
un'impresa ed è una cosa da scoprire. Per cui io avevo voglia intanto di chiedere a Gabrio Innocenti, che è Johnny, e a Gabrio Gentilini, che è Johnny, e Vanessa Innocenti, che è Baby, la mitica Baby, che cosa è stato per loro questo tornare a un film così iconico, perché non fanno parte loro di quella generazione che c'è cresciuta, hanno dovuto diventare due grandissimi esperti di Dirty Dancing, quindi ci facciamo innanzitutto raccontare come si entra in questo mondo pazzesco. Chi comincia? Direi prima le signore.
Vai, vai, Vane.
Allora, è stato un sogno, perché io conoscevo benissimo il film, l'avevo già visto miliardi di volte come tante ragazze e donne, era uno dei miei ruoli preferiti, mi ci sono sempre vista come Baby, quindi abbiamo cominciato rivedendo il film, giustamente, perché questa versione in particolare è la più vicina possibile al film, si può proprio dire che è il film trasportato a teatro, è una versione veramente cinematografica però sul palco. E poi ci abbiamo messo di nostro, perché sono comunque delle nostre versioni, abbiamo creato la nostra relazione e, che dire, è un sogno che si avvera ogni sera, ogni spettacolo che condividiamo con il pubblico, un'esperienza bellissima.
Gabriel,
sì, condivido poi, cioè il vero privilegio è proprio il fatto che sia così amato come titolo, così conosciuto, che la gente arriva molto preparata e da una parte ha tante aspettative, sa cosa vuole vedere. La cosa bella è che tendenzialmente vediamo, riscontriamo che sono piacevolmente sorpresi di riemozionarsi come nel film, anche di più, perché comunque è una rappresentazione che avviene dal vivo, e di riuscire insomma a mettere da parte i due grandi miti che sono Jennifer Grey e Patrick Swayze, che non è insomma scontato, almeno questo è quello che spesso ci dicono, poi chiaramente non sarà così per tutti, però insomma è veramente bello sentire il calore del pubblico, perché appunto lo conosce già ed è veramente tanto amato, quindi aspetta trepidante sempre tutti quei momenti iconici che ricordiamo del film, e perché poi se li ritrova rappresentati dal vivo.
E sì, tra l'altro gli spettatori che vengono molte volte, siccome vengono per il film, magari non sono degli abitué del teatro, molti mi scrivono: è la mia prima volta a teatro, il mio primo spettacolo, che bello, ritornerò. Quindi stiamo prendendo anche una fetta di pubblico nuova.
Sì, è una delle cose belle di raccontare questo bel esperimento, che poi non è un esperimento perché appunto è un ritorno di un lavoro che va avanti da tanti anni e che però arriva in un allestimento nuovo, in un nuovo
un contesto, che è quello anche del teatro Carcano, no? Che è un teatro di prosa, scusa se ti interrompo, ma infatti c'è questa versione. Allora, Dirty Dancing viene impropriamente definito un musical, ma musical non lo è mai stato, né a teatro né, né nel film. Gli attori recitano e poi a un certo punto ballano, ma un musical è quel genere in cui anche il canto porta avanti la storia con dialoghi cantati e quant'altro. E questa è una versione proprio che vuole essere, appunto, come diceva Vanessa, ancora più fedele al film, e quindi proprio, nel senso, viene veramente messo la prosa in scena, ma è come il film, ecco, dove noi non cantiamo e ci sono dei momenti cantati, ma sono come quelli del film, in cui c'è Elisa, per esempio, che canta la famosa canzone della Ula, molto divertente, per esempio, la sorella di Baby, interpretata da Laura Modeo.
Sì, però appunto è l'occasione, come dicevate giustamente prima, di far vivere tutta la forza dello spettacolo dal vivo, partendo da qualcosa che si conosce già. Per cui avevo voglia appunto di chiedervi che cosa vi arriva dal pubblico che non è abituato ad andare a teatro, perché il musical, e in particolare questo musical, è anche un modo molto interessante per appunto avvicinare al teatro tutto un mondo che magari lo frequenta meno, tutta una serie di persone che hanno bisogno di ritrovare qualcosa che conoscono, ma che poi trovano innanzitutto una vostra interpretazione assolutamente travolgente e coinvolgente, però scoprono anche tutto quello che è il mondo dello spettacolo dal vivo. Per cui, se vi va di raccontarci appunto quello che il pubblico vi restituisce rispetto al potere del teatro, questo è tra l'altro uno spazio dove noi parliamo sia di teatro che di cinema, quindi è bello tenere insieme questi due mondi, anche visto con i vostri occhi.
Beh, penso ci sia uno scambio di energia, no? Noi diamo la nostra e il pubblico a sua volta riceve e dà la sua. E una cosa molto bella che succede nel finale, quando c'è la famosa presa dell'angelo, io quando sono in presa vedo gli occhi delle persone che mi vedono, mi guardano veramente con le stelline, con gli occhi a cuoricino, perché aspettano quel momento con trepidazione e respirano con noi. E poi in generale, siccome maggior parte del pubblico sono proprio appassionati, conoscono le battute a memoria e le dicono con noi, quindi è proprio uno scambio bellissimo.
Sì, e tra l'altro si vede anche la cosa bella che succede in particolare in quella scena, è che tu vedi le stelline negli occhi di chi ti guarda, e chi ti guarda le vede nei tuoi, perché davvero è uno di quei momenti in cui si sente lo scambio forte che solo lo spettacolo dal vivo ti dà. Ci raccontate però come entra questo lavoro dentro la vostra storia professionale? Perché lo dicevamo, nel caso di Gabrio è un ritorno a questo testo. Dimmi, scusa?
Anche nel tuo, perfetto. Ho fatto la prima versione e io ho fatto l'ultima.
Ottimo.
2019, sì.
Ottimo, quindi allora come ci tornate a Dirty Dancing?
Ma allora io, appunto, come diceva Vanessa, ero stato scelto nella prima versione e avevo fatto le prime due nei primi due anni, dopodiché avevo scelto di lasciare un po' il teatro musicale da parte per studiare meglio recitazione. Sono andato in America, ho avuto tante varie altre esperienze con la prosa, anche col cinema, al film, e quest'anno, nell'ultimo anno, sentivo il bisogno di ritornare un po' anche a questi generi qui, diciamo così, anche se appunto di prosa questa versione, e anche un po' di godere di questa attenzione, di questo amore del pubblico, perché Johnny Kessel è talmente amato dal pubblico che è veramente un privilegio poterlo interpretare. E quindi, quando ho saputo che lo rimettevano in scena, ho sentito il regista Federico Bellone, ho detto: guarda, se ti va io sarei di nuovo disponibile dopo anni. Così è stato, insomma, e per me tornare oggi è proprio farmi un grande regalo alla mia professione, che comunque negli altri anni non ha potuto godere di questo tipo di attenzione. E poi, insomma, c'è stata la sorpresa dell'incontro con Vanessa, che ha rinnovato molto questa storia d'amore portata sul palco, perché sia io che lei abbiamo fatto dei percorsi molto approfonditi sulla recitazione, poi magari ti racconterà lei, e abbiamo chiaro l'intento di voler far rivivere ogni sera questo amore, che questa fase dell'innamoramento, che è molto delicata, no? Perché far rivivere la prima volta ogni sera sul palco non è facile, e quindi noi cerchiamo di tenere alta l'asticella per far tenere fresche queste emozioni, insomma, per il pubblico.
Condivido.
E allora il mio percorso, allora io avevo fatto quindi quello spettacolo nel 2019, poi mi sono trasferita, sono andata in America, a New York, e vivo là, quindi da allora. Ho fatto varie esperienze anch'io, teatro, televisione, eccetera. E sono stata chiamata anch'io da Federico Bellone, e quando mi ha proposto quindi di ritornare nel ruolo di Baby, non ci ho pensato due volte, perché è un po' uno dei miei ruoli del cuore, insomma, che ho sempre voluto fare, che mi ha dato tanto anche nella scorsa edizione. Quindi poi l'altra volta è stata una tournée, quindi l'idea di farlo invece in pianta stabile a Milano, che tra l'altro non avevamo toccato nella tournée, era molto stimolante, insomma, perché è un tipo di lavoro poi diverso, come diceva Gabrio, sono tanti spettacoli uno dietro l'altro, sono anche 8, 9, 10 di seguito a settimana, quindi è un tipo di lavoro diverso, dove ci mettiamo tanto del nostro per mantenere appunto la storia d'amore frizzante, fresca, viva ogni sera e ogni replica. Che dire, io continuerei, insomma, noi finiamo il 6 gennaio, però sarebbe bello andare avanti, chissà, vedremo cosa succederà.
Ci sono anche un sacco di doppie, quindi siete a casa in questi giorni di feste, ve lo dico a chi ci ascolta, non avete scuse per non andare a vederlo il pomeriggio o la sera, ce ne sono di possibilità e non vanno perse. Volevo, prima di fare una piccola, di rispondere a una piccola curiosità mia, che però mi avete sollecitato entrambi adesso parlando, volevo chiedervi una cosa, perché voi avete parlato di storia d'amore, sicuramente è l'aspetto che più affascina e che più fa tenere legati a tutto il mondo di Dirty Dancing, però giustamente entrambi parlandone dicevate che c'è tanto altro dentro a questo lavoro e a questo iconico racconto in tutte le forme in cui è stato portato al pubblico. Quindi volevo chiedervi che cosa vi ha lasciato, cosa vi ha insegnato, oltre alla bellezza, alla potenza e alla freschezza di una grande storia d'amore, questo test, questo lavoro.
Bah, personalmente a me, cioè, tornare a lavorare in una squadra, in un team così, insomma, numeroso, mi ha parlato anche tanto delle dinamiche relazionali con gli altri e di quanto sia importante quello che metti in campo quando stai in un gruppo. Devo dire, noi siamo molto fortunati, perché è un gruppo molto, un cast veramente bello, dove c'è tanta armonia, e quindi così, cioè, sai, le relazioni che nutri fuori dalla scena, in questo caso con Vanessa in particolare, poi dopo, se ti prendi cura di quelle, poi dopo questa cosa sicuramente te la porti anche sul palcoscenico, e questo mi ha insegnato tanto, mi ricorda tanto che bisogna essere generosi sul palco e non sottovalutare mai ogni situazione, insomma, che ci può sempre essere un po' più generosi, e quindi che questo, secondo me, sono dei valori importanti che ti permettono innanzitutto di migliorarti come artista e nelle relazioni, e di garantire, insomma, al pubblico una resa il più possibile, insomma, come dire, ottimale rispetto a quello che è la messa in scena, che deve essere la messa in scena.
Certo.
Condivido tutto quello che ha detto Gabriel, assolutamente. Poi di ricordarsi di vivere momento per momento in scena e anche nella vita, e questo ruolo, questo spettacolo mi ha permesso molto di esplorare poi le mie emozioni, e di regalarle al pubblico sul fatto di essere generosi, come diceva Gabrio, perché c'è ancora più scambio. Infatti, quello che dicevi pure tu, Chiara, del fatto che si vede che mi brillano gli occhi nella presa, perché così io mi emoziono ogni sera, ogni replica, quando c'è il finale, anche durante tutto lo spettacolo. È un lavoro che ci ha fatto bene al cuore, penso.
Sì, tanto.
E ha fatto bene e fa bene sicuramente al cuore di chi lo vede. Tra l'altro c'è un appunto, è, lo sapete, chi conosce il film lo sa, contestualizzato in un momento storico che permette anche di entrare dentro tutta una serie di tematiche legate ai diritti, legate a quello che, come stava cambiando il mondo nel 63, quindi insomma la bellezza di una storia, di un amore che inizia, ma anche un mondo veramente in cambiamento. A proposito di questo, visto che tutti e due avete uno sguardo dagli Stati Uniti, ero curiosa di sapere com'è il mondo teatrale, cinematografico visto da lì, nel senso, se ne fa, da qui se ne fa un'idea di sogno, di così ideale. Lo sguardo all'Italia da lì com'è?
Allora, per quel che mi riguarda, sono stato meno, Vanessa magari può parlare di più, però sicuramente intanto la professione dell'artista è qualcosa di più riconosciuto rispetto a qua, ecco. Sebbene essere artista là significa poi magari fare anche altri mille lavori, come poi succede spesso qua, però là viene riconosciuta e c'è una formazione molto più dedita e si sente la differenza, soprattutto secondo me su quello, sulla formazione e su come vengono improntati e gestiti i lavori, che insomma qua ci dimentichiamo, è proprio molto distante. Poi magari Vanessa vi dirà di più. Io poi fra l'altro porto avanti una collaborazione con un mio acting coach americano che viene qua a insegnare regolarmente, organizzo delle masterclass per attori, così insegna, cioè lui insegna e io continuo a studiare oltre a organizzare queste masterclass, e quello che mi trasmette sempre lui è proprio la dedizione al lavoro, allo studio, alla ricerca, che è ben diverso insomma rispetto a quello che si trova normalmente qui in Italia. E poi proprio anche diversa la concezione proprio della recitazione, se andiamo sullo specifico su questo, perché diciamo che l'Italia ha una tradizione molto legata alla forma e alla parola, mentre in generale dico, mentre di questi grandi maestri che ci hanno appunto insegnato a usare bene la parola, mentre gli americani ti riportano molto di più alla capacità di ricreare la vita sulla scena e quindi stare sull'azione, sul senso della realtà, della verità. È un po' diverso, ecco, come si concepisce anche la recitazione. Cosa dici tu, Vane?
Io e te lo sai che abbiamo idee simili, infatti sulla recitazione ci troviamo bene per quello. Allora, in generale in America c'è un rispetto molto alto per gli artisti, quindi diciamo che la famosa domanda che avviene spesso in Italia, ah, fai l'artista ma di lavoro vero cosa fai, non avviene in America. Poi per carità, appunto, magari succede di fare altri lavori per mantenersi nel frattempo che si fanno le audizioni eccetera, però si sa che l'obiettivo principale è quello e ti supportano in quello, mentre invece in Italia dici, ah, poverino, no? E poi è un'industria che funziona molto bene, ci sono 40 teatri a Broadway e off Broadway, ci sono tante opportunità, c'è tanta gente che lo vuole fare, però tanto lavoro e tanta creatività. E funziona tutto come una macchina, ci sono i sindacati che proteggono gli attori, sono molto forti e quindi tutto deve essere fatto in un certo modo, sia a livello organizzativo e giustamente l'asticella anche a livello artistico è molto alta ed è quello infatti che mi piace. Poi mi piace molto il fatto che l'attore debba essere un po' a tutto tondo, non c'è la questione di specializzarsi magari come avviene più in Italia, che se fai teatro devi fare solo teatro, televisione fai solo quello, no, per carità, cioè uno è attore e quindi vuole portare avanti il personaggio e la storia e lo può fare in vari ambiti, con vari linguaggi teatrali, cinematografici eccetera. quindi sono mondi un po' diversi. Molte volte l'Italia cerca di copiare un po' l'America in questo, e speriamo insomma che si vada sempre migliorando, però ecco, mi piace stare là perché è un ambiente molto vibrante e vivo, e mi sento molto rispettata e stimolata.
Che bello, grazie, grazie Gabriele Gentilini e Vanessa Innocenti, che non solo ci hanno fatto entrare dentro Dirty Dancing, ma adesso ci hanno fatto iniziare l'anno volando addirittura a New York. Voi invece volate al Teatro Carcano fino al 6 gennaio per scoprire Dirty Dancing. Grazie mille,
grazie,
grazie a entrambi.
Grazie ragazzi.
Ciao. Grazie mille, ciao.
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 Allora Chiara, da un film diventato, portato in scena, in teatro, passiamo adesso invece al cinema, visto al cinema.
E magari anche al teatro, al cinema, ma dopo ne parliamo, lo so.
Allora, cominciamo con la programmazione a Saronno, al cinema Silvio Pellico, e continua il nuovo film Disney, Mufasa, che, come vi abbiamo già raccontato nelle volte precedenti, è un prequel di un altro fortunatissimo titolo di casa Disney, e cioè Il Re Leone, film di animazione che compie quest'anno 30 anni dalla sua prima apparizione. Mufasa invece non è un film di animazione, è un film in computer generated imaging, quindi sembra vero perché sono tutte immagini campionate, però è realizzato in computer graphics. Potete vederlo oggi alle 17.30 e ancora sabato e domenica alle 15, perché invece le serate di oggi, giovedì 2 gennaio, come di domani, saranno occupate da Conclave, che è un film americano genere thriller che, come annuncia il titolo, si svolge in Vaticano durante l'elezione di un nuovo pontefice e ci si interroga su un segreto del defunto pontefice. Nel cast troviamo Ralph Fiennes, Stanley Tucci, ma anche un Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. Wow. La rivista del cinematografo gli assegna 3,5 stelline su 5 e nota che l'obiettivo del regista tedesco Eduard Berger non è lo scandalo, cioè non vuole indicare una nuova via alla Chiesa, ma delineare il ritratto di un'umanità che ha perso i punti di riferimento, che fatica cioè a destreggiarsi tra realtà, false notizie e guide meschine. L'immagine che offre è quella di un mondo corrotto a qualsiasi livello, ed è da qui che sorge la vera provocazione del regista, cioè può la fede andare oltre la cortina di fumo generata ogni giorno dalla bramosia del potere? La provocazione non è solo per i credenti, ma per tutti gli spettatori. Quindi stasera, giovedì alle ore 21 e domani alle 17.30 e ancora alle 21. Mentre sabato 4 sarà la volta di un film, Chiara, di tutt'altro genere, commedia italiana, con protagonisti Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, che cura anche la regia di Io e te dobbiamo parlare. È un film che possiamo considerare natalizio,
esatto.
Una volta si diceva cinebanettoni, e che racconta la storia di due poliziotti che condividono molte cose: un'amicizia che magari è un po' rovinata nel tempo, una carriera non sempre costellata di successi, fino a quando non dovranno affrontare insieme un vero crimine che cambierà per sempre la loro vita. Vi ricordo gli orari: sabato 4 alle 17.45 e alle 21, così come domenica, mentre lunedì 6 solo alle 21. Questo per quanto riguarda il Silvio Pellico di Saronno, mentre al Cinema Prealpi di Saronno tutto il prossimo weekend è dedicato al nuovo film di Ferzan Ospetek, Diamanti, che tu hai già visto, io non ancora.
Ecco perché dicevo teatro al cinema.
Di cui si è molto parlato, non fosse altro, Chiara, per il cast del film, perché quasi esclusivamente sono 16 attrici, quasi esclusivamente al femminile, con la partecipazione di Luisa Ranieri e Jasmine Trinca nel ruolo di due sorelle che dirigono una sartoria teatrale a Roma negli anni d'oro del cinema italiano. Ma poi abbiamo anche Nicole Grimaudo, Elena Sofia Ricci, che ha un ruolo molto particolare, Lunetta Savigno, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Milena Vukotic, ma anche Mara Venier, Paola Minaccioni, Anna Ferzetti, Aurora, ho voluto citarle tutte, Aurora Giovanizzo, Loredana Cannata e Geppi Cucciari, solo per citare qualche nome, perché poi ci sono anche i maschietti, con Giorgia che canta la canzone tema del film, ma c'è anche molto Amina.
Assolutamente, ecco. Sì.
Come capita spesso nei film di ospite. Ma è anche un film nel film, come dicevi tu prima, perché inizia proprio quando, con il regista, interpretato proprio da Fersan, che convoca attrici e attori per sottoporre loro il copione del suo prossimo film, e quindi il film vero e proprio. E si alterna appunto con alcune sedute di lettura a cui prendono parte il regista e le attrici protagoniste. Tutto questo per raccontare un microcosmo al femminile, in cui si intrecciano molte storie, e al termine delle riprese rivediamo Ospetek a girarsi per il set ormai vuoto, rievocando le scene e rivivendo l'emozione della lavorazione, e ritrova Elena Sofia Ricci che gli ricorda, mi sembra una cosa emblematica, che la magia del cinema non sta in quello che si vede, ma in quello che si sente.
Sì, è un po' quello che dicevo prima, aveva proprio a che fare con il fatto che è un interessantissimo modo di entrare anche dentro quello che è la costruzione, no, dei mondi dell'arte, del teatro, del cinema, per cui l'incontro con le attrici che in alcune scene sono proprio se stesse. E quindi tutto quello che accade dietro le quinte e dentro quella che è una grande storia. Tra l'altro Ferzan Ospete che qui mette insieme tutte le sue attrici feticcio e poi aggiunge qualche altra appunto figura un po' inaspettata, però sono forse quelle che stupiscono di più. Sì. C'è una Mara Venier con delle inaspettate straordinarie doti d'attrice, Geppi Cucciari sorprendente, anche proprio quelle che magari forse non ti aspetti meno e invece ti stupiscono di
con dei camè, certo. Grosso successo al box office di queste feste, che è al secondo posto dopo Mufasa, e magari giudicato un po' piaccione dal critico cinematografico Marco Giusti, molto furbo, no, nella costruzione della storia e anche nella costruzione del cast.
Ma
stesso,
diciamo che mette dentro tanti temi che oggi sono temi che sentiti. È un po' sul confine, sul filone del film di Paolo Cortellesi, no?
Sì.
Quel tipo di atmosfera ed impressione lì. Poi
Che là è stato fatto notare che là c'era anche proprio una storia più importante, forse, il discorso. Comunque lo stesso Marco Giusti termina la sua critica dicendo che anche a lui è scesa una lacrimuccia finale, quindi ci sta. È il 15° film di Ospetek, che ci ha regalato quasi sempre delle belle emozioni. È in programmazione stasera, giovedì alle 21, domani venerdì alle 17.30 e alle 21, così come sabato, mentre domenica e lunedì alle 15.30 e alle 21. E giusto per chiudere, riprende martedì 7 alle 20.45 il Cineforum Sarondo con la proiezione di Un ragazzo di Calabria, per la regia di Luigi Comencini, che è un film del 1987, ma viene stato scelto come omaggio all'attore Gian Maria Volonté a 30 anni dalla sua morte, infatti è scomparso il 6 dicembre di 30 anni fa, e il film è ispirato a Francesco Panetta, che è stato primatista italiano nei 3000 metri siepe e vinse l'oro ai mondiali di Roma nell'87.
Ecco, se Ospetek ci dimostra che si può fare del buon cinema facendo cinema popolare, qui siamo veramente con i grandi nomi,
esatto. Volonté interpreta magistralmente la parte di un autista di corriera che diventerà l'allenatore del ragazzo. Mi sembra che abbiamo detto tutto per oggi, possiamo...
E allora buon 2025
e ci vediamo settimana prossima. Ciao da Aldo e
Chiara.